circa 6 anni. Quasi tutti i fine settimana andavamo nella casa grande, quella dei nonni, in campagna. La casa era isolata, un po' fuori dal paese, ma era vicino alla ferrovia, che passava ad una distanza di 100 metri dalla casa, coperta alla vista da un pezzo di foresta. Quando ero a letto, la sera, potevo ascoltare il respiro regolare del mio fratello più grande, dall'altra parte della nostra stanza, al piano di sopra. Mentre il babbo e la mamma, i nonni e talvolta altri ospiti, continuavano a parlare giù di sotto. Quelle voci e quel respiro mi tenevano compagnia. Erano come una coperta acustica che proteggeva il mio passaggio dalla veglia al sonno. Una notte stavo per addormentarmi quando sentii un fischio molto basso venire da lontano, un suono che sembrava lamentoso. Ci fu un altro fischio, più vicino del primo, e potevo sentire anche un basso, lontano rimbombo. Mi sentivo come se il treno stesse venendo a trovarmi, per prendermi e portarmi in qualche altra terra, oltre quella notte. Gli adulti continuavano a parlare di sotto, insensibili all'energia che l'avvicinarsi del treno infondeva in tutto ciò che incontrava. Piano piano il rimbombo cresceva, insieme al rumore ritmico delle ruote metalliche che correvano sui binari. Tutun tutun, tutun tutun. E il suono dei vagoni che fendevano l'aria. Un suono che parlava del ferro con cui il treno era costruito e che portava con sé anche il suo odore. I cavi della corrente, sopra i binari, ogni tanto schioccavano. Il treno proclamava la sua presenza con un possente soffio in 4 parti della sua sirena, 2 accordi di media lunghezza, seguiti da un corto tuut e per finire un soffio lungo che sembrava avvolgermi. La grande, magica bestia aveva attraversato molte città, lanciando il suo suono a chiunque fosse pronto a percepirlo. Così questa esperienza sonora era stata vissuta da chissà quante altre persone prima di me. Tutte quante avevano sentito arrivare il treno, ne avevano avvertito la presenza, senza vederlo. Ora era il mio turno. Il suo suono aveva raccontato di sé a tutti quelli che aveva incontrato per poi diminuire, allontanandosi, lasciando prima 2 fischi e poi, soltanto, lo schiocco dei cavi. Ancora per qualche tempo. Il suono del treno mi aveva richiamato dal sonno incipiente. Era proprio un bel suono.
Essere rumoroso. Documentari dell'acustico.
È ovvio che ogni oggetto abbia un suo suono. Tutti gli oggetti, essendo cose materiali, sono fatti di qualcosa e producono suono quando entrano in collisione con altri oggetti. 2 bicchieri che si toccano, una incudine che cade sul marmo, una meteora che si abbatte nel deserto di Gobi. Altri oggetti, gli attrezzi ad esempio o le macchine, oltre a questa capacità di produrre suono quando entrano in collisione, producono suono anche per via del loro funzionamento. Rumori che sono propri della loro attività, effetti collaterali dovuti a materiali ed altro messi in qualche modo in vibrazione. Come nell'oggettistica, quando una forma è bella, è appropriata e denota un oggetto, è ergonomica, si dice che ha un bel design. Così è per il suono. Il treno, per esempio, ha proprio un bel design acustico, che forse è inconsapevole, ma che è comunque composto da tante piccole decisioni prese dai suoi progettisti, alcune delle quali senz'altro motivate da problemi di acustica o di fisica acustica, ed è un design che funziona ed emoziona.
i suoni delle cose. Il design acustico è una disciplina che si occupa anche di studiare, modificare, pianificare interi ambienti sonori, affronta problematiche vaste e multidisciplinari, ma anche, più semplicemente, di attribuire un suono agli oggetti, curare la loro progettazione acustica, le tecniche di correzione dei difetti acustici. Di questo aspetto più oggettistico del design acustico vogliamo qui occuparci. Intanto è curioso che abbiamo trovato in Leonardo da Vinci alcuni scritti che lo vedono pensare al suono delle macchine che inventava come un aspetto importante. Le macchine da guerra, l'uso programmato del rumore. Alessandro Vezzosi, storico dell'arte e direttore del Museo Leonardiano di Vinci.
Leonardo affronta il tema quindi del suono da più diversi punti di vista. Quando lui affronta da un punto di vista tecnico, per esempio, quelle che sono le tradizioni militari e guerriere, tratta strumenti per la battaglia che naturalmente non inventa ma ridisegna con straordinaria modernità, utilizzando quella che è la conoscenza del passato per progettare strumenti per il suo tempo, magari immaginandoli addirittura futuribili in una visione utopica. Nel caso delle armi, caso particolare, queste servono per Leonardo a difendere la libertà e spesso sia le sue architetture sia le armi hanno una funzione difensiva. Per questo lui si pone il problema dello strepito col quale crea una difesa, per esempio, dai carri falcanti. Quando dei cavalli vengono contro il nostro esercito trascinando dei carri falcanti micidiali, a questo punto con del fuoco, con un grande strepito, si possono disorientare e quindi si può ottenere l'effetto contrario a quello che desidera chi ci aggredisce, in pratica rivolgendo contro di loro le loro stesse armi. E questo si basa sul concetto di strepito in termini appunto difensivi.
Ma ancora più vicino alla nostra concezione del design acustico è quando Leonardo progetta una macchina tessile studiando il modo di far sì che il suo rumore sia contenuto.
Un altro aspetto poi interessante da un punto di vista di rapporti Leonardo con la tecnologia riguarda le macchine tessili. Non è un luogo comune, è un'esperienza che la mia generazione ha fatto negli anni 60-70 sul rumore dei telai in Toscana, soprattutto nella zona di Prato. Ecco, se noi leggiamo un brano di Leonardo, credo sia molto interessante. È praticamente quella che lui chiama profetia, cioè una profezia, ma in forma sempre di indovinello. E scrive Leonardo nel Codice Atlantico: sentirassi le dolenti grida, le alte strida, le rauche infocate voce di quel che fieno con tormenti spogliati e al fine lasciati ignudi e senza moto, e questo fia causa del motore che tutto volge. In realtà qui si sta parlando, e lo rivela come chiave dell'indovinello, delle macchine tessili. Fenomeno che vale nel Rinascimento, fenomeno che vale nella seconda metà del Novecento. Su questo tema Leonardo non solo si dedica con stupiti letterari, quindi con un sapore poetico e di provocazione concettuale, ma entra nel merito quando disegna per esempio una gazzatrice al moto intermittente nel Codice Atlantico, dove si pone il problema di fuggire il rumore. Non descrive tutti i passaggi di questa macchina, ne sottintende alcuni perché in pratica sono macchine esistenti nella Lombardia in particolare e anche di riflesso nella Toscana di fine 400, però è straordinario questo problema che lui affronta in alcuni dettagli della macchina per fuggire il rumore. In un codice ritrovato pochi anni fa, perduto nella Biblioteca Reale di Madrid, troviamo anche come Leonardo studia la differenza nel fenomeno della trasmissione del moto e quindi studia a livello comparato un meccanismo silenzioso e scrive: ogni moto fatto con corde fia molto più quieto e senza rumore che quello che è fatto con ruote dentate e rocche.
È strano pensare ad un Rinascimento che almeno in un certo ambiente ha gli stessi problemi di un'epoca industriale, il rumore delle macchine sul luogo del lavoro. Ma il compito di chi si occupa di design acustico non è solo quello di impedire che uno strumento sia troppo rumoroso, ma anche quello di definire il ruolo del suono. Seguiamo le avventure del fisico Giacomo Ruspa, che si occupò dell'aspetto acustico dei prodotti Fiat, nella descrizione di quello che è stato il suo lavoro.
Cioè il rumore che va ridotto ma non eliminato, perché il rumore è un elemento di informazione. Allora, se noi pensiamo a un veicolo, all'abitacolo all'interno di un veicolo, il problema è che quello che per il guidatore è informazione, per il passeggero può essere fastidio. Il guidatore ha bisogno di certo tipo di informazione, quindi deve capire che sta viaggiando su una strada con certe caratteristiche, per esempio di tenuta, no? Per le gomme, eccetera. Sta in qualche maniera tirando il collo al motore oppure no, o addirittura avviato il motore. Alcuni incidenti, fortunatamente non gravi, insomma, succedono, che uno avvia il motore e non sente che è avviato, poi innesta la marcia, cambia, fa delle manovre, per cui la macchina fa un salto così. E sono proprio situazioni che sono legate al fatto che noi siamo abituati a giudicare una situazione anche con le orecchie, non solo con gli occhi, insomma. Se viene a mancare questa informazione, può entrare in pericolo la sicurezza. È quello che accennavo prima. Questi incidenti sembrano proprio dovuti al fatto che il guidatore, o perché era in condizioni particolari di stanchezza o di attenzione ridotto, non si accorgeva che sta andando a una velocità non compatibile con le sue condizioni, e alla prima curva è sinistrato. Ma perché gli è mancata un'informazione? Ed è venuto fuori il concetto di progettare il rumore, ma non per fare più rumore, ma per dare al rumore questo quid di informazione senza creare disturbi. Facile a dirsi, un po' meno facile. Non era solo un discorso di rispettare le leggi sul rumore verso l'esterno, più concorrenziale era il cosiddetto comfort acustico interno, quindi è diventato un problema di prodotto con certe caratteristiche molto, molto ridotte di rumore, e quindi c'è un problema di commerciabilità, di concorrenzialità e di costo del prodotto, insomma. Per fortuna però nell'ambito europeo, diciamo, i costruttori europei hanno creato delle associazioni per cui si portavano avanti dei progetti specifici anche su aspetti concorrenziali ma pre-competitivi, cioè a livello di studio, per cui si stabilivano, si andava a cercare il perché e il come di certe soluzioni, di certi fenomeni, e poi ogni costruttore, in base alle sue esigenze e capacità, portava avanti le applicazioni, insomma, e questo diventava poi commerciale. Beh, quello di cancellare il rumore con rumore, insomma, indubbiamente sembra quasi un paradosso, ma è così. Il suono è un'energia che si trasporta, diciamo, nel senso ondulatorio, e se uno in qualche maniera riesce a obbligare l'onda sonora a seguire percorsi diversi, in modo che in certe condizioni si trovino le due onde in opposizione di fase, dove c'è un massimo da una parte con un segno più, un massimo con un segno meno, a quel punto lì si eliminano. La cosa è stata resa possibile grazie all'introduzione dell'elettronica, quindi partendo dal rumore originale, captando questo rumore all'origine, mandarlo a un altoparlante e farlo interferire un momentino più in là, là dove dà fastidio, in opposizione di fase, grazie a, diciamo, il lavoro dell'elettronica, insomma, ha aperto interessanti prospettive, insomma. Naturalmente ci vogliono dei sistemi molto sofisticati e molto veloci. Quando si è partiti c'erano molte speranze, che però in parte sono andate un po' deluse, proprio per le performance dell'elettronica, che magari cominciava già a essere all'altezza, ma su costi improponibili. Però qualche passo si è fatto, a un certo punto c'è stato un ripensamento e mi risulta che la cosa stia riprendendo piede.
Il suono che vogliamo. L'elettronica, nel campo della progettazione degli oggetti, anche quelli di uso comune, propone delle prospettive del tutto nuove, che cambiano anche le relazioni dell'usuale rapporto oggetto-suono. Il telefono, che entrò nelle case di tutti negli anni 60, aveva il suono di un campanello meccanico, una campana di metallo con un martelletto. Quel suono serviva ad avvisare che una chiamata era in arrivo e a dare indicazione sulla localizzazione dell'apparecchio. Possiamo andare più oltre dicendo che il campanello, in quel periodo, era un generico segnale di avvertimento non allarmante. Veniva usato nei posti pubblici per precedere un annuncio, nelle stazioni per indicare il prossimo arrivo del treno, lo avevano le biciclette per avvisare del loro passaggio, eccetera, eccetera. Il suono del telefono, dunque, dava informazioni sull'oggetto ed agiva emotivamente, richiamando l'attenzione senza spaventare. Il telefono Grillo si apriva con uno speciale click ed il suo disco combinatore suonava dentro la specie di cassa acustica configurata dall'inedita morfologia. Il rumore dei metalli o il suonare soffocato e fesso delle plastiche, il rumore dei meccanismi, hanno da sempre costituito elementi di riconoscibilità e di autocomunicazione. Negli anni 80 il telefono cambia forma, materiale e suoneria. Il trillo non è più meccanico ma elettronico. Esiste la possibilità di cambiarne il volume e in alcuni apparecchi posso scegliere fra tre tipi di suono diverso. Ma sostanzialmente continua a avere lo stesso carattere e scopo. E sarà così anche per i primi telefoni cellulari. Si può scegliere fra pochi segnali sonori, tutti personalizzabili nell'intensità, ma rimane il fatto che sono suoni che identificano l'oggetto. Sappiamo che sono suonerie di cellulare. Dal 2000 le cose cambiano. Il telefono ha un suono che non parla più di sé, ma dà informazioni sul suo possessore. Lelio Camilleri, musicista.
I suoni dei telefoni cellulari sono degli indicatori sonori, alcune volte fastidiosi, però per esempio il sottoscritto che viaggia in treno spessissimo può, durante il suo viaggio, ascoltare diverse modalità di utilizzare la suoneria del telefono cellulare come elemento di comunicazione, che può essere una comunicazione verso se stesso, perché magari uno suddivide con le varie suonerie il suo ambiente sociale, per cui la fidanzata ha un suono, il genitore ce n'ha un altro, ma è anche un elemento sonoro che mette in evidenza se stesso verso gli altri. Mi è capitato di ascoltare una suoneria che aveva un suono di uccellini, e quindi questo è già un elemento che indica un certo tipo di personalità. Poi ci sono quelli che utilizzano la canzone del momento, e anche quello è un modo per far vedere che uno segue perlomeno un certo tipo di filone musicale. Quindi anche questa dimensione sonora è una dimensione interessante, perché non veicola solamente dei messaggi che dicono guarda c'è qualcuno che ti sta chiamando al telefono, ma sono già un indicatore di se stessi. Il telefono di casa aveva una suoneria esclusivamente a livello di indicatore di una chiamata. Perché? Perché non importa far vedere se stesso nei confronti delle persone che abitano con te, che quindi ti conoscono. Invece è interessante far vedere se stesso a quelli che principalmente non ti conoscono, perché chiaramente il telefono cellulare è qualcosa di pubblico in qualche modo, no?
Se il suono della vecchia maggiolino Volkswagen mi piace, posso decidere di avere un'auto che abbia quel suono. Posso pensare che si possa studiare un sistema per cui il rumore della mia auto è mascherato dal suono del motore che mi piace, sintetizzato o registrato e diffuso elettronicamente. Posso fare anche di più, se voglio, la mia auto può avere il suono di Let It Be quando cammina o dell'ultimo successo di Justin Timberlake. Il passaggio della mia auto parlerà più di me che di lei stessa. E posso andare avanti così. Nella mia casa la lavatrice avrà il duro suono del rock, mentre il frullatore quello lamentoso di un blues. I miei ospiti impareranno i miei gusti attraverso i suoni che io uso, ma non sapranno mai se in quel momento è la lavastoviglie che sta andando o è l'aspirapolvere. D'altra parte, il design acustico come ambiente speculativo e progettuale si trova ad affrontare fra le sue tematiche anche quelle dei rapporti fra spazi acustici pubblici e privati e sull'intrusione degli spazi acustici privati in quelli pubblici. Gli esempi fatti prima, la lavatrice e l'aspirapolvere, non sono inventati. Da un'indagine condotta durante i nostri workshop appare che molti, soprattutto nelle fasce giovanili, alla domanda su quali suoni vorresti che gli elettrodomestici avessero, prescindendo da ogni considerazione di realizzabilità tecnica, rispondono che vorrebbero che avessero un suono che piace a loro, e solitamente musica. Nella fantascienza, non solo scritta ma soprattutto cinematografica, in tutti i possibili futuri che ci vengono sottoposti, gli oggetti, i telefoni per esempio, tanto per rimanere nello stesso campo, hanno sì suoni nuovi, ma che continuano ad essere suoni di quegli oggetti, non biglietti da visita dei loro possessori. È interessante questo. Sembra quasi che la fantascienza, il luogo nel quale possiamo immaginare più sfrenatamente il futuro, rimanga ancorata a dei concetti, in questo caso di design, che la realtà parrebbe aver superato. E forse questo non è il primo caso.
Abbiamo trasmesso L'essere rumoroso. Documentari dell'acustico pensati e fatti da Francesco Michi e Meki Cena. Informazioni e contatti all'indirizzo internet www.rtsi.ch.